Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast più ascoltato tra Tatooine e Dagobah. Speciale Stelle Polari, Luke Skywalker.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Bentornati su Polo Nerd. Io, come sempre, sono Giuseppe.
E io, come sempre, sono uno stanchissimo Sergio. Ciao a tutti.
Ma tutti, hai troppe cose veramente a cui pensare. Hai anche un lavoro nella vita vera, pensa, oltre ai podcast.
È questa la cosa assurda, in questo momento mi stressa di meno.
Cioè, il tuo lavoro è un hobby, praticamente, invece i podcast sono diventati il tuo lavoro.
Ok, quando è che vengo pagato? No, giusto per...
A fine puntata, come al solito, noi ribadiremo che c'è un pulsante sostienici che diventerà Sostieni Sergio, in realtà.
Sarebbe carino, sì, no, quello non sarebbe carino, però sarebbe comunque bellino, vabbè, niente, non perdiamoci.
Prima o poi, dai. Allora, oggi di che cosa parliamo?
Oggi abbiamo un'altra stella polare. Le stelle polari piacciono, però, come dire, oggi la facciamo ancora diversa, se vogliamo, perché di solito abbiamo parlato personaggi dei fumetti e della loro trasmedialità, no? Mm-hmm. Però l'idea della stella polare non era esclusivamente quella di dare un'idea di lettura, eccetera, era proprio quella di dire prendiamo un personaggio e raccontiamolo nella sua vita, qualunque sia stata. E oggi proviamo con questo. Vuoi dire tu di chi parliamo?
Sì, oggi, come probabilmente saprete dal titolo, parliamo di Luke Skywalker, o quello che doveva essere Luke Starkiller, con un terribile nomignolo che voleva affibbiargli George Lucas in origine. E ne approfitto, e ora poi ci infiliamo letteralmente nella questione Star Wars, per ribadire che se volete suggerirci qualche stella polare, come ha fatto qualcuno, noi siamo ben propensi, anzi così li pianifichiamo per bene. Ci sono arrivati diversi suggerimenti molto molto apprezzati, quindi fatecelo sapere.
Sì, infatti c'è già stato chiesto di fare qualcosa su Capitan America, c'è stato chiesto qualcosa su Batman, sì. Questi sono i primi che mi vengono in mente, ma mi sembra anche qualcun altro. Però sì, assolutamente, e ripeto, come vedete, non soltanto personaggi dei fumetti, ma anche personaggi cinematografici, personaggi di serie TV.
Sì, noi stiamo pensando anche a qualche regista, magari.
Esatto, diciamo creatori, perché come abbiamo fatto l'episodio ai tempi su Gaiman, ma quello era un episodio regolare, non ci dispiacerebbe farne tipo su Frank Miller, piuttosto che altri autori del genere. Superato il fascismo di Frank Miller, ma quello è un altro discorso.
Ora potremmo fare un episodio su Frank Miller, ma magari non adesso.
Esatto, esattamente. Va bene, allora lanciamoci col nostro caro Luke, che è un personaggio che però di sfaccettature ne ha veramente tante. A me una delle cose che ha sempre più colpito è il fatto che prendi il primo film, quindi ovviamente Una Nuova Speranza o Star Wars per quelli della generazione passata, anzi Guerre Stellari per la precisione, prendi Il Ritorno dello Jedi e hai un personaggio che è completamente diverso.
Sì, un percorso, tant'è che è diventato l'emblema del viaggio dell'eroe. Noi ne abbiamo parlato sia nell'episodio apposito con Costanza, sia anche quando abbiamo parlato con Francesca Tegamini di Star Wars stesso. C'è un'evoluzione del personaggio. Noi avevamo anche sottolineato nella puntata specifica, io in particolare, come magari Luke non fosse proprio un eroe tipico, ecco, diciamo che è un eroe che inciampa, nonostante il viaggio dell'eroe, che inciampa spesso e che forse al di là del primo effettivo film, dove ha un ruolo estremamente importante, che è quello di far saltare la Morte Nera, forse un po' si perdeva, anche se un po', grazie poi ai vostri interventi, ho modificato il mio pensiero al riguardo.
Sì, perché allora... diciamo che il Luke del primo film è un Luke che guarda la vita avventurosa, ma con l'avventura, la stessa avventura che noi possiamo prendere dai fumetti che abbiamo, dai fumetti classici, da quelli in cui c'è poco approfondimento e tanto divertimento. Mi viene in mente, ormai lo cito spesso, ma mi viene in mente un Edgar Rice Burroughs, per dire, quello stile di avventura lì, no? E in qualche modo Luke nel primo film ha quell'immagine, vuoi perché che è nato, che è cresciuto come orfano con gli zii, vuoi che è in un angolo sperduto, ad sentire lui, se c'è un centro luminoso della galassia siamo nel punto più lontano,
un po' come il mio paesino praticamente
ma Luke sostanzialmente cresce con questo immaginario. Ed è un immaginario che in qualche modo neanche, e non è neanche particolarmente associato alla realtà, perché se ci pensi, a me ha sempre colpito il fatto che all'inizio lui racconta il fatto che vuole immatricolarsi nell'Accademia Imperiale. Proprio all'inizio della storia quel è il suo sogno, immatricolarsi nell'Accademia Imperiale, quindi lui neanche sa davvero cos'è l'impero e cosa rappresenta l'impero. Se fai un confronto con, non mi ricordo se tu hai visto Star Wars Rebels.
No.
Ok, allora fidati di me in questo, ma se fai un confronto con i personaggi che ci sono in Star Wars Rebels, Star Wars Rebels si svolge, ed è, per chi non lo sapesse, un cartone animato ambientato nell'universo di Star Wars, si svolge circa qualche anno prima, 3-4 anni prima rispetto a Una Nuova Speranza.
Lo trovate su Disney Plus, se volete recuperarlo, e ne vale assolutamente la pena.
È assolutamente splendido. Ecco, lì l'impero sta già facendo danni, sta già compiendo malefatte, e quindi le persone sono coscienti di quello che è l'impero. Luke sembra non esserlo tantissimo, cioè sì, vede qualcosa, ma non mi sembra che ci si ponga tanto il problema, no?
Sì, il che è anche parecchio strano, perché comunque sia da quello che si evince poi più avanti nel film, nelle sceneggiature, poi invece nei libri si capisce prima, perché c'è una parte in cui si parla della vita di Luke su Tatooine, e Luke per esempio ha degli amici che sono ribelli. Wedge è uno dei ribelli più importanti, lui lo riconosce poi quando si unisce alla causa ribelle, e quindi fa strano sentire anche questo suo interesse per l'impero. Effettivamente lui viene presentato come un ragazzo adolescente, perché ha 19 anni, poco più che adolescente, ha 19 anni in Una Nuova Speranza, e viene presentato, e in questo ci riesce benissimo, come contraltare di Han Solo. Quindi come una persona che non ha idea, coscienza di come va il mondo, di come vada l'universo.
Sì, infatti se ci pensi, pensa anche a quando Ian gli dice chi lo pilota, tu? E lui dice sì, certo, io non sono mica male come pilota. Cioè, lui non è cosciente di quanto è grande l'universo, di quanto è grande quello in cui si sta andando a buttare. Lo sogna, lo desidera, perché come ogni ragazzino cresciuto in un angolo sperduto che magari sogna qualcosa di più grande, quello è il suo momento. Poi la morte violenta di Zia Beru, e non mi ricordo come si chiama,
Owen.
Zio Owen e Zia Beru, lo porta a rendersi conto che la vita è ben peggio di quello che si aspetta. Ma è Obi-Wan che sostanzialmente gli apre le porte, perché lui non è cosciente di nulla. Poi lui è una tabula rasa. A tutti gli effetti all'inizio è una tabula rasa, perché prima vuole iscriversi all'Accademia Imperiale, poi Ben gli racconta del padre, gli mostra la spada laser, gli racconta cosa, e lui ci cade con tutte le scarpe, non si pone neanche problemi, perché a quel punto è qualcosa di più grande, chi se ne frega che è l'esatto opposto di quello che pensava, l'importante è che sia qualcosa di più grande e quindi qualcosa da seguire. Cioè, diciamo che nella prima parte la sua vita è molto così.
Sì, è proprio lo sbandato, in questo lo ribadiamo, è perfettamente il contraltare di Han, che invece ha le idee chiare su quello che vuole fare. Han è un contrabbandiere, si vende a chiunque, cioè è vero che anche lui cambia, ma lui cambia in base al proprio utile, invece Luke non ha proprio percezione di quale sia il suo utile, sta cercando il suo posto nell'universo.
Sì, e sa, sente, desidera che sia fuori, ma quel fuori non sa cosa sia. E infatti nel primo film Luke è combattuto da una parte dall'eredità che gli viene addosso dalle tramite Obi-Wan. Quindi Obi-Wan diventa una figura paterna, diventa un mentore, diventa il legame con suo padre in quel preciso istante. Dall'altra però ancora le spinte da giovane che vuole costruire qualcosa e che nel frattempo vuole anche vivere le avventure. E comunque nel primo film che perde un pochino la testa per Leia e in qualche modo sembra che debba nascere questo triangolo Leia, Han, Luke. Ed è nel primo film che lui in qualche modo è ancora molto idealista ma senza contatto con la realtà. Quindi anche quando già siamo avanti nella storia, lui si ritrova a decidere che deve combattere, lui ci si butta davvero di nuovo con tutte le scarpe, dove Ian invece dice, bimbo, no, io ho altri pensieri, ho altre cose, anche meno. Perché secondo me c'è anche una questione, lui non ha realmente nulla da perdere.
Sì, dopo aver perso gli zii non ha più nessun tipo di appiglio. E infatti, come dicevi, sia la questione di Leia, ma anche gli scontri principali con Han sono relegati al primo film. Poi ovviamente passano dalla stessa parte, però anche il loro rapporto matura. E nel primo film vediamo proprio, è forse la crescita di Luke in questo, è sicuramente il filo conduttore della trilogia, della prima trilogia.
Senza ombra di dubbio alcuno. C'è da dire però che questo filo conduttore prende una piega estremamente diversa, molto netta, già nell'Impero colpisce ancora. Noi abbiamo una nuova speranza in cui lui è un ragazzo avventuroso che verso la fine vince la sua sfida, sostanzialmente. E se tu prendi solo quel film, non c'è chissà quale crescita del personaggio. C'è solo una consapevolezza. Ha capito che lui può diventare uno Jedi, ha capito che lui ha dei poteri, riesce a sconfiggere i cattivi, non c'è ancora il legame col padre, perché non si sa ancora nulla nel primo film. Leia non è ancora sua sorella, quindi è veramente molto standard. Se prendiamo Guerre Stellari / Una Nuova Speranza da solo, Luke non fa chissà quale evoluzione.
No, è un film letteralmente
introduttivo. Inizia come finisce, poco di più.
Sì, letteralmente introduttivo, cioè a lui viene aperta la soglia di questo universo. Cioè, lui scopre la forza, scopre questo impero, scopre il carattere dell'impero di cui aveva semplicemente sentito parlare, scopre i ribelli, scopre l'amore, del resto, che magari è una cosa che non aveva scoperto su Tatooine. E scopre tutta una serie di l'amicizia, la stessa amicizia più profonda, non che non avesse su Tatooine, come ho detto prima, con Wedge. Quindi
sì, prende questa piega qui. E però, esattamente, e mi aveva colpito appunto quando avevi fatto questa obiezione, quando avevamo fatto l'episodio, questa traiettoria di personaggio che ha dei riconoscimenti, ha le sue conquiste, eccetera, viene smorzata completamente. Quindi se tu lo guardi secondo la traiettoria impostata in Star Wars, ovviamente va completamente fuori strada. Se invece definisci la nuova traiettoria, ecco che invece sulla sua strada, la sua strada è bella, bella carica e ancora più appagante dal suo punto di vista, che è poi il punto di vista degli Jedi, perché sostanzialmente noi lo vediamo anche in quella trilogia che non è mai stata registrata.
Quale delle due? Perché sai, io su tutte e due.
Per me è una, l'altra io l'accetto. In quella tu vedi che comunque i Jedi hanno un percorso molto quasi da monaco, se vuoi. I Jedi non devono avere legami sentimentali, perché sennò succede come ad Anakin. I Jedi devono avere una certa fibra morale. Ecco, Luke si immerge completamente in quella strada, anche se il vero cambiamento avviene oggettivamente nell'Impero colpisce ancora. Cioè l'Impero colpisce ancora segna completamente la svolta dal vecchio Luke al nuovo, tutta la sessione con Yoda è quello che trasforma tutta la situazione. Cioè, se vogliamo, l'Impero colpisce ancora è il film del cambiamento, è il film che cambia completamente le strade, volendo di tutti i personaggi. Oggi stiamo parlando di Luke, ma adesso ragionandoci, l'impero colpisce ancora quello che cambia le strade di tutti.
Sì, perché
cambia la strada di Jan e Leila, perché sostanzialmente da quel momento in poi diventano più credibili come direzione di coppia.
Effettivamente nell'Impero colpisce ancora poi tutti i personaggi, al di là ovviamente delle trame che rimangono comunque intrecciate, però a livello individuale hanno uno sviluppo sicuramente più tridimensionale. Da una parte abbiamo Luke che comincia ad avere una funzione sempre meno pragmatica e più dietro le quinte, al di là poi dello scontro finale. Comunque Luke non ha molta parte nelle azioni.
No, perché inizia appunto il suo percorso di deviazione. Per il suo percorso di deviazione, cioè da quel momento in poi il suo percorso cambia, la sua direzione cambia, e per fare questo deve succedere qualcosa. Quindi L'Impero colpisce ancora è il film in cui la strada devia. Quindi trovi questa bella deviazione a 500 metri poi sì,
che
devi
inizia
proseguire da lì
col percorso di Yoda su Dagobah, ma che poi viene, anche in questo caso la deviazione viene deviata, non viene portata a termine, perché ricordiamo che appunto Luke non diventa uno Jedi alla fine dell'Impero colpisce ancora, perché va ad aiutare i suoi amici, quindi lascia che le sue emozioni prevalgano su quello che è invece la dottrina Jedi, e va a scoprire che Darth Vader è suo padre, quindi anche c'è un'ulteriore deviazione rispetto al percorso della Jedi, tant'è che poi lui deve tornare su Dagobah per concludere il...
Sì, anche se io ormai la vedo come deviazione fatta e finita già in quel momento, perché alla fine fa tutto parte del suo percorso. È vero che il percorso degli Jedi predefinito dovrebbe essere quello di seguire una certa direzione, ma abbiamo già visto che non è che funzioni poi benissimo il percorso degli Jedi predefinito.
Ma infatti io comincerei a rivalutare il ruolo degli Jedi all'interno dell'universo.
Ma anche secondo me, diciamo che la struttura degli Jedi non è stata poi sempre così funzionale, né come risultati, né come organizzazione, né come buon senso nella gestione delle cose, perché ricordiamoci che in tutta la vecchia trilogia e anche nelle Clone Wars i Jedi sono comunque al soldo di quello che diventerà l'imperatore, cioè ricordiamocela sta cosa, cioè, vengono traditi, ma loro per tutto quel periodo sono al soldo dell'imperatore, quindi ok. Quindi proprio sul pezzo non ci sono.
No. È anche nella nuova trilogia, non è che ne escano benissimo, considerando che poi Luke ha anche la tentazione di uccidere suo nipote, perché anche lui ha una tendenza al lato oscuro. Quando c'è una tendenza al lato oscuro, piuttosto che cercare di risolverlo in un'altra maniera, la cosa è, vabbè, uccidiamo, va bene.
Sì, diciamo che, come dire, il rapporto anche col lato oscuro, anche questa netta separazione tra chiaro e oscuro, forse non è stata proprio gestita benissimo. Comunque, Luke nell'Impero colpisce ancora devia, e già dall'inizio però, comunque, già ti rendi conto che, probabilmente per una maggior consapevolezza, già le scene su Hoth, lo vedi più serio, lo vedi più consapevole. Vuoi perché probabilmente Mark Hamill è invecchiato e in qualche modo ha dato una maggiore tridimensionalità anche alla sua interpretazione, ma evidentemente sembra che comunque il percorso fatto dalla battaglia di Yavin alla battaglia allo scontro su Hoth, quindi dalla fine di Star Wars a L'Impero colpisce ancora, lui abbia fatto un percorso, ed effettivamente poi magari lo citeremo, in parte questo aspetto lo si vede nei fumetti nuovi Disney, che questo aspetto lo vanno ad approfondire.
Dici Disney, però, diciamo, per dire Marvel.
Disney, Marvel, sì, perché sostanzialmente è la stessa cosa, ma perché a tutti gli effetti stavo facendo il paragone con Dark Horse e quindi mi è venuto in mente Disney, però effettivamente ormai sono sinonimi, quindi tanto vale. E quindi lui prende Swat, già è più consapevole, arriva su Dagobah, dove fa le sue prove, e quelle sono proprio le prove classiche che possiamo immaginare, la difficoltà, eccetera. Ma secondo me il momento vero in cui per Luke cambia tutto è lo scontro nella grotta.
Mm-hmm. Sì, quello dove si confronta con Darth Vader e per poi scoprire che sotto la maschera c'è lui stesso.
Esatto, cioè quello è il momento preciso in cui c'è la perdita dell'infanzia, la perdita della giovinezza.
Il parricidio, letteralmente, sì. Che lui ancora non sa essere un parricidio, ma che comunque da un punto di vista psicanalitico è quello.
Sì, precisamente. E in quel preciso istante lui abbandona il vecchio se stesso, non lo sa ancora che sta abbandonando il vecchio se stesso, ma lo sta facendo. Quindi la parte finale, la parte del ritorno dallo scontro, dal momento in cui lui poi percepisce la sofferenza degli amici e quindi vuole tornare a salvarli, e lo scontro con Darth Vader, è secondo me la fase di transizione, se vogliamo, quando si tipo il serpente che inizia a cambiare la pelle è già morta ma se la sta togliendo mentre sta andando a fare questo scontro. Lui lì viene sconfitto da Darth Vader, non tanto, sì, anche perché i suoi poteri non sono sicuramente ancora allo stesso livello e ovviamente il trauma della rivelazione c'è, ma perché lui in quel momento è in transizione, lui in quel momento non è completamente se stesso, non è il vecchio sé ma non è neanche il nuovo sé. È in una fase di transizione.
Tant'è che appunto noi l'abbiamo visto sicuramente maturato rispetto a una nuova speranza, più autonomo, indipendente, più sicuro di sé, tant'è che se la cava su Hoth, però poi vediamo che ancora un po' dell'innocenza e dell'aspetto smaliziato c'è ancora quando lui si confronta con Yoda. E pretende, certo, comunque di avere di essere già a livello di uno Jedi, per esempio, con quell'arroganza tipica di chi di un ragazzino, ecco, di chi si confronta con uno maturo non riconoscendone l'esperienza.
Sì, assolutamente. Poi tra l'altro appunto c'è tutta la scena dell'incontro con Yoda, del primo incontro con Yoda, dove lui non ha la pazienza, si ferma alle apparenze, cioè, quello è ancora il vecchio Luke, mm-hmm, che sta scalpitando per andare via. E infatti guarda la differenza di approccio che ha Luke con Yoda nel momento in cui lo vede su Dagobah e anche comunque durante le prime fasi di addestramento a quella che ha quando ritorna nel ritorno dello Jedi e si confronta con lui prima che Yoda muoia. Mm-hmm. Cioè c'è proprio un modo diverso, perché Luke è diverso e la sua consapevolezza è diversa e il suo percorso ormai è tutt'altro. In qualche modo è come quando una persona ormai è adulta torna a trovare un suo vecchio professore.
Sì.
E non è più un rapporto di forza, sebbene ci sia il rispetto. È quasi un rapporto tra uguali, nonostante il rispetto che rimane. Cioè c'è questa particolare stranezza di confidenza, non allo stesso livello, ma quasi.
Mm-hmm. È un aspetto che per fortuna è stato recuperato poi dall'ascesa di Skywalker, quando c'è Yoda, il ritorno del fantasma di Yoda che si confronta con Luke, nonostante, certo, sia un maestro ormai anche lui. In questo caso Luke però ha per esempio la maturità di riconoscere il proprio errore, una cosa che non avrebbe mai fatto, e impara un'ulteriore cosa ancora da imparare nonostante sia un maestro Jedi, cioè l'importanza del fallimento. Questo per fortuna è un altro degli aspetti positivi dell'ascesa di Skywalker, una delle poche cose che salvo. Quindi ancora una volta...
Vedo che dopo questi mesi l'hai digerita peggio, sì. Cioè, nel senso... Guarda. L'hai fatta decantare male, perché non eri stato così proprio drastico quando avevamo registrato. Ti sento averla decantata male sta cosa.
Ma sì, perché poi ho rivisto di nuovo gli ultimi Jedi e secondo me, vabbè, poi ne abbiamo già parlato. Comunque, per esempio, questo è un aspetto molto importante, perché riprende... tra l'altro sto sbagliando, vedi che sto sbagliando io, no? Sto sbagliando io, l'incontro tra Yoda e Luke non avviene nell'ascesa di Skywalker, ma avviene negli ultimi Jedi.
Sì, non lo so, non me lo ricordo in questo momento.
Sì, perché nell'ascesa di Skywalker Luke è già morto,
Sì, è vero.
Quindi effettivamente rimane un film di merda.
Perché allora!
la cosa importante era invece, avveniva invece in Gli Ultimi Jedi, che ribadisco essere un filmone, proprio perché recupera anche questo aspetto dell'evoluzione di Luke. Cioè Luke, nonostante sia un maestro Jedi, ha ancora da imparare, quindi si riallaccia ancora meglio rispetto alle porcate di Abrams alla trilogia originale.
Yeah. Vorrei far notare come il capuano l'abbia presa bene, ma proprio cioè, la sente bene, proprio è entusiasta, ama Abrams con tutto se stesso in questo momento. Cioè, comunque davvero, in questi sette mesi da quando abbiamo registrato l'episodio, l'hai digerita male.
Ora, Sergio, tu mi conosci, sì, perché comunque ci frequentiamo da tanto, ma gli ascoltatori no, quindi tu sai perfettamente come io mi rapporto, per esempio, con le mie relazioni passate, quindi sai perfettamente che sono uno di quelli che se le lega, ma non al dito, proprio me le porterò nella tomba.
Ho capito, ma fattene una ragione.
Ma non ci penso minimamente, il rancore fa parte della vita.
Sì, magari se non gli dai una stanza a parte in casa va bene ugualmente, ecco.
Si abbina al mobilio.
Nel senso, comunque, va bene. E quindi arriviamo, perché tutto questo panegirico, in cui voi non lo sapete, ma ci abbiamo anche dei problemi di connessione alla Madonna.
A proposito di rancore.
Esatto. In tutto questo panegirico, noi ci troviamo alla fine dell'Impero colpisce ancora con un Luke che ormai è diverso, è stato definito un suo nuovo percorso, è stata definita un suo nuovo ruolo. Nell'interno di tutto, quindi in qualche modo Luke assume suona bene, il ruolo che in qualche modo era di Obi-Wan, quindi il percorso, il personaggio simbolico che era Obi-Wan diventa Luke nel terzo film, magari ovviamente un Obi-Wan più giovane, ovviamente con tutte le eccezioni del caso, ma quella diventa la sua piega. Quindi in realtà fin dall'inizio Luke non era destinato a essere l'eroe inteso come tale, e quello è Yan. Mm-hmm. Anzi, sono Yan e Leila, perché sono loro due insieme. Se vogliamo ci possiamo aggiungere anche Chewbacca, eccetera, però diciamo che il ruolo è di quei personaggi lì.
R2-D2 in realtà, però ok.
Sì, era lui è il non plus ultra, ma è il personaggio di tutta i nove film. Dall'altra parte avevamo uno slot, chiamiamolo così, un ruolo che si era liberato, che era quello di Obi-Wan, che a tutti gli effetti diventa il futuro ruolo di Luke, con tutte le limitazioni del caso. Quindi, infatti, nel Ritorno dello Jedi lo vediamo come Cavaliere Jedi, anche se non ha ancora diritto al titolo. Mm-hmm. Lo vediamo con l'abbigliamento diverso. Ecco, una cosa che colpisce tantissimo è come l'abbigliamento influenzi tantissimo il ruolo di Luke. Nel primo film lui ha questi vestiti bianchi, è tutto colorato, perché ha la tuta da pilota. Nel secondo è una via di mezzo, perché non è identificato tantissimo, ci sono ovviamente la tuta SWAT, ma quello sono schiatti, quindi ci sta, e poi c'è la fase di addestramento, se vogliamo, ma già verso la fine ha comunque già l'abbigliamento nero, già lì a testimoniare di nuovo che ha un ruolo diverso, che poi è quello che si porta dietro in tutto il Ritorno dello Jedi. Quindi Luke perde completamente il colore, in realtà non assume neanche la veste classica degli Jedi, quella la vedremo soltanto nella trilogia che tanto hai amato, ma assume una sorta di vestizione neutra, che ricorda ovviamente quella di Darth Vader, ma che nel frattempo ne identifica anche una sorta di chiamarsi fuori dal resto. Mm-hmm. E quindi secondo me è molto evidente da questo punto di vista.
Sì, tra l'altro sappiamo quanto siano importanti all'interno di Star Wars non solo i colori, pensiamo solo alle spade laser o ai vari pianeti e alle fotografie dei vari pianeti, ma anche e soprattutto i costumi o comunque la vestizione. Pensiamo a Darth Vader, pensiamo ai vari allo stesso Chewbacca, comunque a tutto quanto, al braccio rosso di C-3PO. Quindi ogni aspetto di questa, cioè questi aspetti in particolare sottolineano una maturazione, un atteggiamento diverso rispetto a come è cominciato, tant'è che Luke poi se lo porta presso fino al, alla nuova trilogia.
Sì, sì, infatti, e secondo me qui la vediamo tutta. Ecco, nel ritorno dello Jedi ormai il percorso è concluso. Abbiamo un Luke distaccato che vuole bene ai suoi cari, perché quel bene non viene mai meno, ma è comunque espresso in maniera estremamente diversa, espresso in maniera compassata, se vuoi, un po' ascetica.
Sì.
Possiamo dirla un po' da monaco, che si estrae, ha fatto pace col mondo, almeno vuole convincersi di aver fatto pace col mondo, perché in realtà sappiamo benissimo che non è così, però comunque è quello il ruolo che cerca di interpretare. Poi è proprio questa sua nuova posizione che gli permette di andare a convincere il padre. Perché il padre non l'avrebbe mai convinto se lui fosse stato il Luke del primo film. Di questo sono assolutamente convinto. Anakin non viene convinto dal Luke spensierato, da quello che vuole l'avventura. Anzi, quel Luke per lui sarebbe stato un terreno fertile.
Per il lato oscuro.
Per il lato oscuro. Lui viene convinto dal Luke che ha iniziato un percorso che lui non è stato in grado di fare.
E che è capace di ribellarsi all'imperatore nel momento in cui è stato tentato dal lato oscuro, sembra quasi che l'abbia abbracciato, ma poi in realtà riesce a la maturità di riconoscere che non è quella la strada, e il padre viene colpito da questa cosa, infatti cambia per fortuna anche lui atteggiamento. È il peso della responsabilità dell'universo probabilmente anche a cambiare il modo di vedere gli amici di Luke.
Sì, perché lui ormai ha un'aspirazione più grande, ha uno scopo più grande, ha un ruolo più grande. Come dicevamo quando abbiamo parlato appunto con Francesca, le vicende mondane, chiamiamole così, lui concepisce che siano ancora importanti, ma non sono più una sua responsabilità. La sua responsabilità è combattere su un piano diverso. Se ci pensi, ricorda un po' Dottor Manhattan.
Sì, 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 esatto. E la partenza è poi la stessa, cioè gente umile, cresciuta con ambizioni anche abbastanza, non misere, ma comunque contenute, che si ritrova a salvare l'universo. È proprio il percorso dell'eroe standard, se vogliamo.
Sì, 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 standard, ma appunto diverso da quello che ci si aspettava.
Sì.
Perché cambiano gli ordini di grandezza. Ecco, se vogliamo utilizzare un termine matematico, cambiano gli ordini di grandezza. E quindi Leia, Jan, gli altri del gruppo sostanzialmente continuano nell'ordine di grandezza degli esseri umani comuni o degli esseri viventi comuni, visto che stiamo parlando anche di alieni. Luke è su un altro livello. E quest'altro livello, però, e qui possiamo, secondo me, andare a parlare di quello che viene dopo, quest'altro livello, però, è un livello molto difficile da gestire. E se già era difficile da gestire avendo una preparazione, vedi l'Accademia Jedi e l'Ordine degli Jedi dell'era imperiale, Da solo è un impegno difficile e devi essere veramente adatto allo scopo, e non sappiamo neanche se esiste qualcuno di veramente adatto allo scopo, perché se Yoda fondamentalmente, che possiamo vederlo come forse il Jedi per eccellenza, il più saggio, si è fatto infinocchiare comunque pure lui.
Esatto, e si è nascosto per tutti questi anni, evidentemente.
Esatto.
Poi parliamo comunque di uno Jedi imperfetto. Luke viene iniziato alle pratiche Jedi a un'età che sappiamo essere non adatta, perché comunque già suo padre...
Anche se lì io continuo a chiedermi se davvero sia così, nel senso che quella è la regola data dagli Jedi, ma abbiamo visto che io continuo a dire gli Jedi, ma forse dovrebbe essere i Jedi, però...
Beh, in teoria se è lo Jedi, il ritorno dello Jedi, il plurale dovrebbe
sì,
essere...
Sì, dovrebbe essere gli Jedi, quindi dovrebbe,
no,
dovrebbe
essere... E poi gli ultimi Jedi...
Lo so, però c'è sempre questo gioco tra i due, perché in teoria potrebbe essere il Jedi e non lo Jedi ed è stato sbagliato ai tempi. Mi ricordo che c'era questa confusione tra i due. Vabbè, continuo a dire degli Jedi perché mi viene spontaneo dire degli Jedi. Però sappiate, vedete, c'ho il dubbio, per cui nel caso
sappiate che Sergio abita a Milano, vi posso anche dire la via. Andategli a scrivere il Jedi sotto la porta.
Guarda, se c'è una cosa che è facile trovare è il mio indirizzo. Cioè, non c'è neanche bisogno di dire se volete. Se c'è una cosa facile da trovare è il mio indirizzo, accidenti a me. Va bene, comunque, tornando sulle cose più importanti. Io non so se poi tutte queste regole imposte dagli Jedi ai tempi siano veramente sensate.
Vedendo perché queste regole hanno portato.
Bravissimo, perché queste regole comunque non hanno impedito che Anakin crollasse. Queste regole comunque non hanno impedito che i Jedi venissero fregati dall'imperatore. E se vogliamo, se avessimo seguito queste regole, Luke non sarebbe neanche stato addestrato. Quindi, in qualche modo, sì, ok, ci sono, ma sono le regole di tradizione e sappiamo bene che la tradizione vale finché non ci si rende conto che non vale più.
Ma infatti questo discorso viene affrontato in quello che è sicuramente il film migliore della seconda della nuova trilogia, dove appunto c'è tutta la questione del libro delle regole degli Jedi, il libro della tradizione, il libro fondamentale, l'ultimo sopravvissuto di quella tradizione Jedi, e Luke ha molte remole a eliminarlo, comunque a bruciarlo, tant'è che poi ci pensa il fulmine, che in realtà poi è stato Yoda, quindi che appunto gli dice: non c'è bisogno, cioè non è quel libro a fare di te uno Jedi o a fare gli Jedi, cioè bisogna anche innestarsi sul solco di quella tradizione e portarla in un'altra maniera, tant'è che anche lo stesso Luke, rifacendosi a quegli ideali tradizionale degli Jedi, apre la sua accademia e porta allo stesso errore di prima.
Certo, perché tra l'altro non hai comunque una guida, non sai solo bene come fare, vai per tentativi, cioè l'errore dietro l'angolo, se già i tuoi maestri che dovevano essere più bravi hanno commesso errori. Ricordiamoci, Obi-Wan ha commesso errori grossi, enormi, perché è stato lui il maestro di Anakin. Poi lascia perché Anakin era un coglione fin dall'inizio, cioè, però
anche tu non te la sei segnata per niente.
Vabbè, dai, su, dai, è evidente. Ricordiamoci che nella prima trilogia l'unica cosa buona che succede è che Anakin viene gli mozzano le gambe e diventa Darth Vader. Cioè, è l'unica buona. Io l'ho detto e lo ripeto, in quella trilogia tu dovresti empatizzare nelle intenzioni con Anakin e gli spaccheresti la faccia dal primo minuto, già da quando è bambino, quindi
povero.
Cioè, ma povero di che. E quindi Obi-Wan non è stato in grado neanche lui, anche perché in teoria lo stesso suo maestro Qui-Gon Jinn doveva essere su un livello diverso. Quindi, come dire, sappiamo che il percorso di addestramento è molto difficile e per molti versi dipende dallo studente.
Sì.
Io non ho ancora approfondito adeguatamente perché ho iniziato a vedere la serie dei cartoni Clone Wars, ma li devo ancora finire, ho visto solo qualche episodio della prima stagione, però conosco, perché l'ho visto in Star Wars Rebels, il personaggio di Ahsoka. Il personaggio di Ahsoka è la Padawan di Anakin. Ma ed è un bellissimo personaggio, è veramente un bellissimo personaggio, e infatti è adorata dai fan nonostante non sia mai comparsa in un film, ma comparirà in The Mandalorian nella prossima stagione col volto di Rosario Dawson. Ma Ahsoka è ad esempio una Padawan che è cresciuta bene, cioè nonostante il maestro che aveva, anzi il tradimento del cambiamento del maestro che ha avuto, tra l'altro c'è un confronto molto toccante tra lei e Anakin proprio in Star Wars Rebels, perché ricordiamoci che Clone Wars, dove il personaggio cresce e nasce, è appunto ambientato quando ancora non è successo il tradimento di Anakin.
Anakin credo non sia nemmeno maestro.
No, è già suo maestro.
Okay.
È già suo maestro perché è già sua Padawan. Però è comunque il periodo delle Clone Wars, quindi prima ancora della vendetta dei Sith. Come posizionamento, quindi il tradimento di Anakin avviene dopo, in Star Wars Rebels è avvenuto, perché Star Wars Rebels avviene diversi anni dopo, e lì c'è un confronto tra Ahsoka e il suo vecchio maestro molto toccante, tra l'altro, dove abbiamo appunto lei che si dimostra degna della tradizione Jedi, nonostante abbia avuto il maestro che ha avuto. Quindi, secondo me, alla fine molto fa lo studente. Mm-hmm. Luke era già predisposto per essere quello che è diventato. Il buon Ben Solo /
Kylo Ren,
un po' meno, diciamo un pochino più frustrato il ragazzo, un pochino più viziato e quindi un pochino più frustrato, perché poi il concetto è quello. Ecco, quindi non so, io non so tanto se il problema sia la tradizione Jedi, non so tanto se il problema sia l'insegnante o se il problema sia semplicemente che alcuni studenti riescono a essere gestiti bene e altri li devi saper gestire con i controcavoli. Fatto sta che Luke prende la direzione di mettere su l'Accademia Jedi non essendo del tutto in grado di portarla avanti, sostanzialmente. E quando si trova davanti al potenziale distruttivo di Ben, molla il colpo.
Sì, nel peggiore dei modi prova appunto ad ucciderlo, poi il rimorso lo segue ed è costretto a nascondersi, o meglio, più che costretto, si costringe lui stesso a nascondersi e abbandona il proposito di riportare gli Jedi ad un ordine come era in passato, lasciando poi tutto nelle mani del primo ordine.
Diciamo che la scelta di Luke per molti versi è, sia da un punto di vista terribilmente umana, cioè alla fine mollo il colpo, ho fatto cazzate e me ne tiro fuori, dall'altra è sicuramente spiacevole perché è il personaggio chiave, il personaggio cardine, comunque tutto il risveglio della forza ruota sul fatto di ricontattarlo e di trovarlo. Quindi... E forse anche proprio il fatto che lui sia il personaggio cardine il problema, perché non può essere il suo ruolo. Mm-hmm. Non può e non deve essere il suo ruolo, non ha più quel ruolo, perché usarlo come personaggio cardine per la lotta sarebbe come riportarlo al primo Star Wars, al primo film, ma lui quel percorso l'ha abbandonato da tempo. Mm-hmm. Quindi non è più la sua lotta, lui può intervenire un po' come Deus Ex Machina, come avviene nel tuo tanto adorato film capolavoro della seconda e la terza trilogia.
Andiamoci piano, ora non è detto che è un capolavoro, però direi che tra i tre è il migliore, però sì, avviene alla fine degli ultimi Jedi, lui
assume il ruolo di Deus Ex Machina e quindi di intervento in extremis, e lo fa ritirandosi obbligatoriamente in campo, ma non è più il suo ruolo, tant'è che infatti questo lo porta a sparire del tutto, ad esaurirsi. Quindi l'ultima volta che interpreta quel ruolo è anche l'ultima sua volta come creatura terrena, se vogliamo.
Sì, e che ha sconfessato tra l'altro il suo passato lanciando la spada laser a inizio film, dopo un intero film passato, cioè il film precedente passato, è trascorso a cercarlo per ridargli questa spada, e lui la prima cosa che fa è la getta via. Questo è estremamente simbolico.
Sì, è estremamente simbolico ed è degno di un percorso che ha fatto lui, sicuramente fastidioso dal punto di vista della gestione del personaggio, perché viene da dire, ma come? Mm-hmm. Perché ci sbatti in faccia questa cosa? Però è da personaggio disincantato, è da personaggio disilluso. Ecco, io forse il grosso difetto che trovo nella nuova trilogia e nel personaggio di Luke è che un po' per ruolo, un po' per aspetto, un po' per tutto, in molti versi, per quanto mi riguarda, quello non era più Luke, ma era Mark Hamill.
Quindi hai fatto il contrario della sindrome di Mark Hamill, l'hai ribaltata.
Se ci pensi, sì, perché in quel momento... Cioè, Mark Hamill negli ultimi anni ha assunto un ruolo talmente dissacrante, talmente ironico, sia con le interpretazioni del Joker dove doppiava, che comunque nei ruoli che ha interpretato anche fisicamente, ovviamente oltre alla sua presenza social, che... Quando lo vedi essere sopra le righe in quel modo, quando lo vedi fare quelle azioni, ti sembra che sia Mark Hamill. Cioè, è quello che ti aspetti da Mark Hamill, in qualche modo non da Luke che eri abituato a vedere.
Mm-hmm. Sì, perché è talmente diverso da Luke della... del precedente, che è appunto così. Sì, ricordiamo, giusto per chi, per quei due o tre che hanno vissuto su Dagobah, la sindrome di Mark Hamill è stata per tanto periodo, per tanto tempo prima della seconda trilogia, io direi, diciamo una sindrome fittizia che si imputa agli attori che vengono incastrati in un ruolo. Mark Hamill veniva riconosciuto semplicemente come Luke Skywalker e quindi era rimasto Luke Skywalker. In realtà poi Mark Hamill ha comunque una carriera abbastanza rilevante, comunque appunto ha interpretato il Joker in diverse trasposizioni, ha fatto Trickster in The Flash, che per secondo me è una nota di demerito, però, però ci sta anche. E lui ha ribaltato, come diceva appunto Sergio, questa sindrome, facendone tra l'altro anche un motivo di vanto, nel senso che comunque in effetti poi ora quello che si vede sullo schermo è più Mark Hamill che Luke.
Esatto, quindi questa cosa qui secondo me è forse l'unica cosa che un po' mi ha disturbato, ma non per altro, perché alla fine appunto mi sembrava di non vedere più il personaggio, che ci sta benissimo, in realtà va benissimo la piega e secondo me funziona anche la piega presa da Luke in quella trilogia, ma in quel momento la sensazione è stata nettamente quella, quindi ho avuto un pochino quel fastidio.
Ma anche perché lui lì diventa praticamente Yoda, l'analogo, diciamo, di Yoda nell'Impero colpisce ancora, se continuiamo il raffronto tra le due trilogie.
Sì, se vogliamo, mentre nel Ritorno dello Jedi ha assunto il ruolo che doveva essere quello di Obi-Wan, nelle nuove trilogie assume il ruolo che era di Yoda, anche con un pochino l'effetto dissacrante che era di Yoda, e quindi di nuovo ci siamo da questo punto di vista. E poi anche come ruolo di eremita, perché la stessa cosa che ha fatto Yoda ha fatto lui. Esatto. E direi anche per le stesse motivazioni, se andiamo a pensarci.
Sì, anche, ci sono anche le stesse scene, volendo. Pensa all'X-Wing che viene tirato
sì,
su.
Sì. Strano, stiamo dicendo che alcune cose della nuova trilogia ricalcano la vecchia trilogia, nessuno l'aveva mai detto.
Esatto, però sul secondo film erano meno evidenti.
Però vedi che a parlarci vengono fuori. Sì, c'è questo forte allineamento. Alla fine Yoda si è rintanato su Dagobah per il suo non per proteggersi, perché Yoda non è un personaggio che fugge per proteggersi, ma perché ha fallito come anziano Jedi e l'ordine è crollato anche per causa sua. E Luke sente la stessa identica responsabilità. Ecco, da questo punto di vista direi che i Jedi hanno questa caratteristica dell'autopunizione che sembra un po' anche autoassolvimento, no? Invece di cercare di migliorare le cose, senti, io mi tiro fuori dal mondo, ho fatto cazzate, mi tiro fuori dal mondo, risolvetevela voi.
Sì, è quello che fa anche Obi-Wan alla fine.
Sì, diciamo che Obi-Wan ha la scusa che deve tenere d'occhio Luke su Tatooine. Gli altri due no, cioè Luke no e Yoda no. Loro si rintanano e decidono, io ho fatto casino...
Vedetevela voi.
Facciamo che me ne tiro fuori, vedetevela voi. Che non è esattamente l'atteggiamento più da saggio che mi viene da immaginare. Cioè, forse potresti anche desciules, come dicono a Milano, e iniziare a darti la mossa e a risolvere le questioni, non lasciarle alla nuova generazione. Ecco, questa cosa del lasciamo che sia la nuova generazione a fare perché io ho fatto danni, puzza un po' di stantio dopo un pochino.
Ma perché è profondamente umana in realtà.
Sì, però è tanto umana che nel momento in cui lo fa qualcuno che dovrebbe essere oltre l'umanità, che dovrebbe essere la versione migliore di noi, perché i Jedi sono stati venduti come tali, ecco, allora già non mi sta più bene.
Una puntata a dissacrare Jedi, praticamente.
È vero, cioè, e noi che siamo appassionati e amiamo Star Wars con tutto noi stessi. Però è la dimostrazione, noi amiamo e quindi riconosciamo i difetti di ciò che amiamo.
Ma se ci fate caso, nei loghi di Polo Nerd c'è il simbolo dell'impero e non della resistenza, però vabbè.
Però io in X-Wing ho sempre giocato dal lato della resistenza, assolutamente. Anche in Jedi Knight ho sempre
fatto. Ti ho infiltrato.
Assolutamente. Ok, quindi diciamo che il percorso di Luke dal punto di vista cinematografico un po' l'abbiamo visto.
Mm-hmm. Termina, poi diventa Luke... lui poi fantasma della forza come tutti gli altri.
Esattamente. Allora, quindi diciamo che Luke, per come l'abbiamo visto in queste cose, è appunto un personaggio che nasce come personaggio d'avventura e diventa come il saggio, e si muta nel saggio. Questo è sostanzialmente il percorso che viene fatto.
E fa anche, scusami se faccio anche, fa anche da maestro a sua sorella, noi avevamo dimenticato
sì,
anche
è vero,
questo aspetto
è verissimo.
Qui. Quindi prima ancora di aprire l'accademia, lui prova l'esperienza dell'insegnamento con Leia, che probabilmente va anche a buon fine, poi è Leia in realtà che decide magari di...
Sì.
Comunque lei ha la sua spada, insegna penso qualcosa anche a Kylo, però ecco, almeno...
Sì, lei addirittura è maestro Jedi, perché poi vediamo che nell'ultimo comunque lei è stata la maestra di Rey, quindi... addirittura diventa maestro Jedi. Ecco, questa è l'unica cosa che io ho fatto veramente fatica a recepire come concetto, perché purtroppo ovviamente le scene di Carrie Fisher sono state quelle che erano e abbiamo visto quanto poco sono state utili nell'ascesa di Skywalker. E se anche quella era l'intenzione, purtroppo non avendo scene a disposizione, il risultato è stato molto, sì. Molto... cioè è stato... l'opposto dello show don't tell, no? Cioè ti vengo a raccontare che è così, tu accetta che è così perché ti sto dicendo che è così,
una cosa molto abramsiana, se vogliamo.
Sì, ma adesso a parte il tuo odio atavico per Abrams
che non è vero, perché comunque lo apprezzo per certe cose, però
diciamo per l'odio in questo caso per Abrams, però qui penso che sia anche proprio strettamente dovuto a quello che volevi ottenere, quello che avevi a disposizione. Poi magari uno potrebbe dire che è stata una scelta opinabile, allora a quel punto forse era il caso di fare scelte diverse. Quello sicuramente. Però il risultato qual è? Che tu ti trovi una Leia che ti viene detto che è diventata maestra Jedi, che ha questo potere nella forza, eccetera, ma non viene mostrato da nessuna parte, non l'hai mai visto. Nel primo film, nel Risveglio della Forza, non succede praticamente niente che te la possa fare. E nel tuo amato
quella scena è molto...
C'è Super Leia, che come dire, manca soltanto il costumino blu con la S davanti. Quindi, che è abbastanza opinabile. Quindi, però, di nuovo, ci fanno vedere quella scena, anche lì piazzata lì, ma non c'è un prima e non c'è un dopo. Quindi, sì, lei in teoria è maestra Jedi, ma perché? non abbiamo la sensazione che sia così. Non abbiamo questa sensazione. Abbiamo quella scena di fittizia, di lotta tra lei e Luke, di allenamento tra lei e Luke, che è stata anche commovente, ma di nuovo è piazzata lì. E quindi questo non lo percepiamo. Quindi sì, Luke diventa maestro, diventa saggio, o pseudo saggio, diventa eremita, diventa Deus Ex Machina e conclude il suo percorso.
Ti dirò degnamente... di più prima di approfondire il discorso sui fumetti, qui lo dico perché così magari resta lo spunto, magari potremmo anche fare una stella polare su Abrams.
Potremmo
anche dire cose positive.
Per Dindirindina, oserei dire. Allora, lasciamo al pubblico. Volete una stella polare su Abrams? Venitecelo a dire. Veniamo a sfidare Giuseppe a parlare bene di Abrams.
Ah, ce n'è roba di Abrams più buona.
Sì, quindi. Assolutamente sì. Assolutamente
penso
sì.
Ad Alias. Vabbè, poi ne parliamo.
Il problema di Abrams è con i finali, sempre. A livello generale. Ok. In realtà poi Luke è stato approfondito anche altrove, è stato e anche in modi diversi, cioè volendo possiamo dire tranquillamente che esistono almeno due Luke diversi.
Sì, ecco, perché uno sposato è, addirittura.
Uno sì, anche se io non sono mai arrivato a leggere le storie in cui è sposato, ma quelle prima sì. Quello che è ormai al marchio Star Wars Legends, se vi ricordate ve ne abbiamo parlato parecchio tempo fa della deviazione che c'è stata. Mm-hmm. Da un lato abbiamo la cronologia ufficiale, canonica, che è quella decisa da Disney, quella canonica decisa da Disney, ma tutte le storie che facevano parte del cosiddetto Expanded Universe, che erano in mano sostanzialmente alla Dark Horse, più i libri, più anche i giochi, usciti in quegli anni, sono stati sostanzialmente considerati una linea temporale alternativa, un what if, per utilizzare termini che amiamo noi fumetti, appunto un Legends, quindi le leggende di Star Wars, cose che si dicono siano successe ma non sono mai successe,
quindi non sono più canoniche, ecco.
Esatto. In queste storie Luke fa un percorso abbastanza più graduale. Io ne ho lette molte, i libri li ho letti praticamente tutti quelli usciti in italiano, quindi le due trilogie, la trilogia di Timothy Zahn, le trilogie di Kevin J. Anderson, ho avuto modo di seguire il suo percorso e devo dire che c'è una crescita molto più graduale, come dicevo, rispetto a quello che vediamo qui, perché in realtà le storie riprendono da poco dopo, non si spostano 20 anni avanti, addirittura una delle prime storie si svolge proprio pochi giorni dopo la battaglia di Endor. Quindi questo permette di vedere una crescita graduale del personaggio, un'ulteriore scoperta, e permette anche di introdurre nuovi personaggi paralleli, tra cui quella che poi diventerà appunto la sua moglie nelle storie parallele, che è la splendida Mara Jade, che è un personaggio veramente bello e affascinante, che è un personaggio che nasce con poteri Jedi, che per un lungo periodo diventa il braccio dell'imperatore,
quindi, che è sopravvissuto anche in questa linea temporale. Alcuni degli spunti in realtà sono simili anche poi delle cose in cui vanno a parare, per esempio lo stesso Luke poi andrà a cercare di ricostituire l'ordine,
sì,
dei Jedi.
Esatto, e infatti ci sono di nuovo dei problemi anche nei libri, c'è uno dei figli, perché in realtà Leia e Han hanno due gemelli e un figlio maggiore, e questo figlio maggiore scivola verso il lato oscuro. Tutti sono tutti hanno capacità nella forza, ma scivola nel lato oscuro. Però è anche lì più graduale, perché ci sono delle storie ambientate proprio nell'Accademia Jedi, in cui addirittura c'è un Wookiee capace nella forza, e che parla anche decentemente perché ha un difetto di pronuncia rispetto alla lingua di Kashyyyk, per cui parla per cui si capisce quando parla. Però a parte questo abbiamo appunto una crescita graduale del personaggio.
Anche la reintroduzione di Palpatine avviene in maniera più
in realtà più molto più accennata, e anche molto più accennata, nel senso non è poi così così evidente. Molte delle storie non c'è neanche Palpatine, nei romanzi nei romanzi soprattutto Palpatine non viene citato, e vengono introdotti nuovi nemici.
Sì, anche alieni.
Tra l'altro uno che adesso non mi ricordo il nome, adesso poi lo vado a cercare, che poi viene, è uno dei pochi personaggi che c'è nella trilogia espansa, e viene, ecco, l'ammiraglio Thrawn, che c'è nella nuova trilogia espansa di Timothy Zahn, ed è piaciuto talmente tanto che è stato inserito come nemico in Star Wars Rebels, quindi è l'unico personaggio, penso, che è stato ripreso dalle storie espanse ed è stato reinserito nella continuity ufficiale, in un altro ruolo, in un altro momento, ma è stato reinserito nel continente ufficiale, quindi se siete curiosi, l'ammiraglio Thrawn ed è veramente un nemico affascinante da questo punto di vista. Ecco, le trilogie parallele hanno questa capacità di inserire nuovi nemici, di inserire nuove storie, e Luke non prende così tanto la piega dell'Obi-Wan. Ecco, da questo punto di vista c'è un pochino di retrocessione. Luke ritorna ad essere un personaggio in bilico.
Sì, per un periodo lavora pure per l'imperatore, quindi abbraccia il lato oscuro, Leia deve riportarlo al lato
chiaro. Sì, questo nei fumetti Dark Horse, se non erro. Questo avviene nei fumetti Dark Horse, se non vado errato. E poi dopo appunto c'è lui come personaggio che ha un ruolo, e che poi nel tempo andrà addirittura a cercare di scoprire di più del suo passato andando a fare ricerche sulla madre, ma ricordiamoci che la trilogia Expanse è uscita quando non erano usciti ancora i prequel, per cui la madre addirittura sembrava appartenere addirittura a un altro ordine ben superiore a quello degli Jedi, quindi una cosa ancora diversa. Poi però ho smesso di leggere, forse hanno anche smesso di arrivare in Italia, quindi come dire, non sono in grado di approfondire meglio. Però ecco, diciamo che col fatto di essere stato scritto da autori diversi, di dover dar luogo a trilogie diverse, di dover anche imbarcarsi su storie diverse, quel Luke ha un percorso molto più altalenante,
sì, disomogeneo,
sì, e forse meno definito, anche perché poi in mano ad autori diversi rischi di essere scritto anche in maniera estremamente diversa. E nei fumetti Dark Horse, bene o male, penso all'incirca la stessa cosa, anche se sono stati più i libri dei fumetti ad approfondire il dopo Endor. C'è giusto quel fumetto che citavi tu che approfondisce il subito dopo, ma poi poco altro. Il resto è andato a finire nei libri.
Invece i fumetti Marvel, poi da quando l'acquisizione della Disney, sono andati completamente in un'altra direzione, intanto perché sono canonici e quindi devono fare i conti con una storia che c'è già e che non si può
non solo ricordiamoci che c'è un legame molto diverso tra le produzioni extra cinematografiche pre-Disney e post-Disney, perché ai tempi l'universo espanso era creato secondo questa indicazione di Lucas. Fate quello che vi pare, se io poi decido di cambiare le cose nei film vi ignoro. Che era del tipo: voi mi pagate, quindi io sono contento, voi vi inventate quello che vi pare, tanto se poi decido che io voglio fare qualcosa, vi mando a quel paese e continuo a fare quel qualcosa. Perché sappiamo che Lucas ha sempre avuto una forte coerenza nei suoi valori e nelle sue cose.
Sì, lo dimostra Ian, che ha sparato per primo.
Esatto. Quindi questo era il modo in cui veniva gestito l'universo espanso. A livello di... non era gestito. Invece, da quando c'è Disney, la relazione bionivoca è sostanzialmente quella che avrebbe dovuto esserci tra i film Marvel e le serie TV Marvel ai tempi, secondo le intenzioni, no? Quello che avviene nei film influenza i fumetti e i libri, quello che avviene nei fumetti e nei libri e nei cartoni animati influenza, e nelle serie TV a questo punto, perché sì, c'è anche la Mandalorian, influenza o comunque non deve contraddire quello che avviene nei film. Poi influenzare è una parola grossa, perché adesso non sappiamo quando usciranno nuovi film di Star Wars, quindi le produzioni si stanno tutte
Speriamo
spostando
il più
bene o male
tardi possibile, visto che sono
sì,
D&D sono tirate in mezzo.
Assolutamente sì. Quindi le produzioni sono molto più spostate verso Disney Plus, quindi tutte le produzioni seriali, live action o meno, più i libri. È uscito ad esempio un libro che devo ancora leggere su Ahsoka, proprio per dirne una. Quindi queste produzioni interagiscono tra di loro, danno delle basi a ciò che avviene. Ad esempio esiste un fumetto che fa sostanzialmente da background di uno dei personaggi principali di Star Wars Rebels, per dirne una. E in qualche modo ampliano tutto quello che avviene. Quindi abbiamo una miniserie di lei, ad esempio, che approfondisce alcuni momenti della sua vita ancora quando era la principessa, delle miniserie assolutamente perdibili di alcuni personaggi, ma abbiamo anche la serie Star Wars regolare, che adesso ha avuto un reboot e si è spostata temporalmente, ma che quando era iniziata nel 2005, mi sembra...
Forse 2015.
Quando era uscita nel 2015, aveva iniziato a uscire, io ho iniziato a leggerla, non sono tantissimo avanti, ma un po' ne ho letta, sostanzialmente ha ripreso dalla fine del primo Star Wars. Quindi ha ripreso dalla ricerca di Darth Vader, del pilota, che ancora non sa essere suo figlio, ma anche dalla parte di Luke e quindi del gruppo, ancora l'evoluzione. Quindi abbiamo ancora un Luke che sta ancora cercando di capire il suo ruolo, cioè quello spazio che c'è tra il Luke di Hoth, già più consapevole, e il Luke della fine del primo Star Wars, quindi post Yavin 4, è sviluppato nella serie Star Wars che è uscita a partire dal 2015. Mm-hmm. Quindi, e lì c'è un vero spazio da riempire. Io non so, non essendo arrivato alla fine, quanto quello spazio sia stato riempito completamente a dovere, però il percorso sembra abbastanza giusto. Per quello che ho letto è abbastanza interessante.
Ma sì, si parla comunque di una buona qualità e anche di una buona coerenza con le trame generali, tant'è che alcuni eventi particolari e molto rilevanti, come per esempio il primo incontro, quello che noi pensiamo essere il primo incontro tra Luke e Darth Vader, in realtà non avverrebbe nell'Impero colpisce ancora, ma in uno di questi fumetti, esatto, dove entrambi ignorano ovviamente le rispettive parentele. E soprattutto, per esempio, la run invece su Darth Vader, ne parlano tutti molto bene.
È molto bella, quella l'ho letta, è veramente molto bella, perché in realtà ci sono due run diverse, perché una è ambientata post la vendetta dei Sith.
Mm-hmm. Quindi,
quindi è tutto il percorso di trasformazione anche mentale e di accettazione da parte di Anakin di quello che è successo, e anche di scoperta del tradimento dell'imperatore. Ad esempio, si scopre che scopre abbastanza velocemente che in realtà l'imperatore gli ha mentito sul destino di Padme. Mm-hmm. Dall'altra parte abbiamo la serie che si svolge appunto parallelamente, perché in quel periodo uscivano proprio nello stesso mese un numero di Darth Vader e un numero di Star Wars, in cui invece si approfondisce tutto il discorso anche qui della ricerca da parte di Darth Vader del pilota che gli ha fatto fallire la run contro la Morte Nera. E lì c'è anche, ecco, una delle cose affascinanti, questo sarebbe un episodio su Luke, ma diciamolo visto che tanto è il papino, una delle cose affascinanti è porre l'accento su quegli aspetti che effettivamente possiamo intuire ma non sono mai stati affrontati, tipo il fatto che non può esserci un legame di totale fiducia tra l'imperatore e Darth Vader, perché non esiste quel tipo di rapporto tra i Sith, non esiste quel tipo di relazione tra di loro. Quindi l'approfondimento sul fatto che Darth Vader viene sempre costantemente messo alla prova da parte dell'imperatore, e che lui stesso si rende conto che l'imperatore non è dalla sua parte, tra virgolette, è un elemento molto, molto importante di quell'aspetto della serie. E se ci pensi, dà una nuova chiave di lettura a quando Darth Vader nel Ritorno dello Jedi dice a Luke, ma soprattutto dice a Luke, prima ancora di tradire l'imperatore, dice a Luke: io e te potremmo governare sulla galassia insieme.
Mm-hmm, certo.
Quindi è ovvio che c'è un innesto di continuity in questo caso, per ovvi motivi, però un innesto di continuity che funziona.
Mm-hmm.
Quindi ci sta. Quindi ecco, se in altri casi i fumetti tratti da, abbiamo parlato più volte dei fumetti anche di Buffy, che sì, vediamo, eccetera, possono valer la pena, ma anche no, e ti dirò, i fumetti Dark Horse, per quanto potessero avere trame interessanti, erano disegnati da cani, proprio, cioè, erano inguardabili. Non so se ti è mai capitato di vederne
purtroppo sì.
Erano veramente brutti. Ecco, c'è un problema. Quando tu hai fumetti che sono tratti da una serie o da un film, il disegnatore deve essere in grado, quando prende un personaggio che è nella serie e nel film, di ricordartelo.
Sì, l'immaginario è disegnato.
Esatto, è un limite pesante, ma è necessario, perché io quel personaggio lo devo riconoscere. Se non lo riconosco, non funziona. Nei vecchi fumetti di Star Wars, cioè, sapevi che un personaggio era quello perché ti veniva detto, nella maggior parte dei casi. Per non parlare poi dei fumetti di Star Wars della Marvel degli anni 70, perché ricordiamoci che quelli erano proprio brutti, ma brutti, 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 brutti,
sì.
ancora più brutti rispetto a quelli della Dark Horse. E tra l'altro penso che siano stati raccolti in un omnibus per collezionisti da parte di Panini.
Mi
quindi se qualcuno volesse potrebbe recuperarvi. Se avete soldi da buttare, invece che comprare quello, fate una donazione a Polonair.
Non regalandoci quell'omnibus.
No, proprio donazione in sgay, in pecunia, pecunia classica. Ecco, invece, tornando al fumetto, lo Star Wars... quello uscito dal 2015, nell'aspetto grafico è molto gradevole e funziona. Diciamo che i disegnatori sono comunque, non dico fotorealistici perché non lo sono, non sono degli Alex Ross, ma comunque hanno un tratto che riescono a ricordare bene i personaggi, in buoni casi.
Un bellissimo e uso del colore, peraltro.
Sì, assolutamente fantastico. E c'è, tra l'altro mi sembra che Marco Checchetto sia uno di quelli che ha lavorato tantissimo sugli Star Wars, più recenti come disegnatore. Adesso verifico perché non vorrei dire una cretinata.
Mi sembra di sì, però non controlla tu.
Sì, Marco Checchetto. Infatti, Marco Checchetto è, sarebbe carino prima o poi avere Marco Checchetto come ospite.
Vediamo, lanciamola
così. Però ecco, Marco Checchetto è un autore bravissimo di suo, perché ha un tratto meraviglioso. Andate a cercarlo, vedete che tratto ha. Ma è stato tirato dentro in molte storie di Star Wars perché ha un tratto che sa essere adeguatamente realistico e richiamare i personaggi in maniera adeguata. Quindi se andate a vedere, ad esempio, ci sono degli albi che fanno il viaggio verso Star Wars disegnati da Checchetto, con le cover di Checchetto, i personaggi li vedete Kylo, vedete Rey, cioè sono loro, cioè ha un tratto meraviglioso.
Sì, perché c'è quindi poi tutta la parte, per esempio, ora prima della seconda trilogia, in cui spiegano anche il percorso di alcuni personaggi, quindi non solo ambientato nel...
Sì, ecco, diciamo che le serie di Star Wars a fumetti sono tante, ambientate in vari momenti cronologici, alcune sono ambientate nella prima ancora ai tempi della trilogia prequel, alcuni sono ambientati in mezzo, alcuni prima di Star Wars Rebels, alcuni vanno ad innestarsi con i film usciti, quindi ce n'è uno dedicato a Lando del film di Solo. C'è un po' di tutto, c'è un po' di materiale, però diciamo che adesso stiamo parlando di Luke. La serie del 2015 di Star Wars ha approfondito tantissimo la sua storia, e penso anche quella, poi il reboot successivo, ovviamente, ma non l'ho ancora letto, quindi non sono in grado di dirlo.
Anche se credo sia appunto nella trilogia originale dovrebbe essere il riferimento.
Dovrebbe essere ambientato temporale dopo il ritorno dello Jedi, se non ricordo male.
Ok, io ricordavo tra Una Nuova Speranza e l'Impero Colpisce Ancora, però ci sta.
Scusami, ho detto Ritorno allo Jedi, ma volevo dire L'Impero Colpisce Ancora, scusami. Okay. Quindi si svolge tra L'Impero Colpisce Ancora e Ritorno allo Jedi. È anche una scelta molto furba, perché se inizi a farmi storia nel Ritorno allo Jedi ti sei già giocato un altro pezzo di cose. Quindi diciamo che se dal 2015 al 2019 sono andati avanti con le storie ambientate dopo Star Wars, si fanno altri 4 anni dopo L'Impero Colpisce Ancora, c'è abbastanza materiale per andare dopo. Questo siamo dissacranti come pochi. Va bene, allora, questo è stato un esperimento, un po' perché abbiamo deciso di parlare molto a braccio, cioè di parlare a sentimento, un po' perché abbiamo appunto fatto un percorso di un personaggio che sì, è cross-mediale volendo, ma non così tanto.
Noi prima, detto, nel fuori onda discutevamo appunto per capire se ci fossero anche dei videogiochi in cui fosse protagonista, però effettivamente protagonista a noi non ne sono venuti in mente, come collezionabile.
No, nel senso che io posso parlare per i vecchi videogiochi per PC, e nei vecchi videogiochi per PC tu interpretavi, ad esempio in X-Wing, per dirne una, tu avevi anche la missione proprio nella Morte Nera, ma non eri Luke, cioè era come se Luke non esistesse, sostanzialmente. Negli altri casi sono tutti giochi che avvengono in altri momenti. In Battlefront 2 in alcuni momenti interpreti Luke, nel single player, no, è proprio, fa parte della trama, quindi proprio nel single player c'è un momento in cui interpreti Luke, uno in cui interpreti Leia, uno in cui interpreti Lando, quindi qualcosa viene, però Battlefront 2 l'ho praticamente abbandonato perché mi stavo rompendo le scatole, quindi come dire, non c'è. Però ecco, ma questo secondo me è anche una cosa voluta proprio perché i giochi sono sempre stati parte dell'universo espanso.
Sì, sì, sì.
Quindi essendo parte dell'universo espanso, i personaggi principali erano poco toccabili. Mm-hmm. E poi se consideri, se li fai ambientati in un certo periodo storico, o fai un gioco che ti traspone le vicende del film, o non hai materiale per farlo. Mm-hmm.
Sì,
almeno non ce l'avevi, adesso volendo sì, ma...
Sì, però non, che non tocca perlomeno Luke. Comunque è sempre stato appunto un secondario, un collezionabile, non ha proprio un aspetto di trama.
No, no, infatti, diciamo in sala giochi c'era qualcosa, perché c'erano i film, i giochi adattamento proprio dei film. Quindi c'era uno Star Wars vettoriale in cui avevi la missione nella Morte Nera, bellissimo il videogioco di Star Wars vettoriale. Ti infilavi proprio in una navetta, cioè bellissimo, cioè non so quanti soldi ci ho speso quando ero ragazzino, e poi ce n'era uno del Ritorno dello Jedi in cui interpretavi alcune scene, quindi c'era la scena in cui, e non sono mai andato oltre, la scena in cui stavi sugli speeder, sugli scooter, cosa, andavo sempre a schiantarmi contro un albero, quindi... mai superato quella cosa, anche perché era in diagonale, una cosa stranissima. Però sì, ecco, soltanto queste cose qua, niente di più. Va bene, fateci sapere se vi piace anche questa formulazione delle stelle polari, perché noi siamo in fase di definizione del secondo semestre di Polonerd, anzi direi dell'ultimo trimestre,
perché siamo già a settembre praticamente.
In realtà fino a fine agosto abbiamo già tutto pianificato come registrazioni. Però appunto l'ultimo trimestre è da definire, quindi se vi piace questa formula la approfondiamo, se non vi piace magari ci occupiamo d'altro, oppure non vi diamo rette, facciamo come
un po' come George Lucas, facciamo se ci piace ce la prendiamo,
un po' come George Lucas,
se non ci piace invece
esattamente. A questo punto dai, direi di dare le solite coordinate.
Assolutamente, allora in tutta la galassia ci trovate su www.polonerd.net, dove trovate ovviamente
io non sono sicuro in Andromeda, secondo me in Andromeda
è una cosa
non
che devi
ancora
approfondire in Astronomiti, vuoi poi vedere l'altro tuo podcast dove ti occupi di questo, magari parlatene.
Sì, no, ma a parte quello, perché non sono sicuro che ci arriviamo lì, però nelle altre sì.
Allora, fin dove siamo raggiungibili trovate nella nostra pagina appunto www.polonerd.net il pulsante Sostienici, dove potete sostenere la nostra campagna per ricostruire la Morte Nera, e quindi potete donarci
una terza,
la quarta, perché c'è la Starkiller lì, no, Death Star, come si chiama?
Sì, no, c'era la Starkiller, adesso abbiamo anche la terza Morte Nera. Che diamine, ragazzi.
Vabbè, io la Starkiller la considero un po' una Morte Nera. Quindi se volete aiutarci, oppure anche un set Lego del Millennium Falcon di soli 800 euro, se ci volete aiutare a comprarlo, noi vi saremmo molto grati. Quindi cliccate su sostieni.
Aiutare significa pagarcelo.
Sovvenzionarlo totalmente. Metteremo tante fotografie sul nostro profilo social di Instagram, se volete.
E anche con tanti grazie sotto.
Vero, vero, perché noi va detto che ringraziamo sempre, grazie a chi ci sostiene. Se non volete sostenerci finanziariamente, potete farlo mettendoci delle recensioni o delle stelline praticamente su tutti i servizi di streaming audio su cui andiamo, in particolare su Apple Podcast. E sto dimenticando qualcosa?
No, abbiamo detto che abbiamo i nostri account social, siamo PolonerPod ovunque, e basta, oppure trovate comunque nei link tree che ci sono anche sull'account Instagram, trovate anche tutti i nostri link personali se volete contattarci, ovviamente anche su polonerd.net trovate tutte le informazioni, seguiteci sui social perché ve lo ricordiamo sempre, e sui social che diamo eventuali informazioni se per caso ci scappa una diretta o qualcosa del genere. È difficile avvisarvi qui per tempo perché soprattutto in questo periodo registriamo con parecchio anticipo e quindi potremmo non fare in tempo a dirvelo, ecco, tutto qua.
Bella l'estate.
Va bene, a questo punto, nonostante tutti i problemi tecnici, grazie Giuseppe.
Grazie a te Sergio, grazie alla connessione che ha retto finora.
Sì, a fil di ferro e sputo, e grazie, alla prossima, ciao a tutti.
Ciao. Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete sostenerci o contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana con l'episodio regolare, mentre tra due settimane torneremo con uno speciale. Ciao a tutti!
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.